Sono le 20 passate da 3 minuti, di nuovo benvenuti all'ora di punta. Uno spazio di microfono aperto anche con voi. Stasera parliamo di sanità. Partendo dagli annunci fatti dal ministro della sanità Roberto Speranza di un cambio dei ticket e dei maxi ticket, un annuncio poi corretto poco fa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha detto ok, gli interventi sul super ticket e sul ticket sanitario sono programmati ma non domani mattina, in un arco di tempo più ampio. Insomma, si va un po' più in là rispetto a quanto sembrava essere nelle ultime ore per questi cambiamenti che dovevano invece essere presentati nella prossima manovra finanziaria. Partiamo da qui per parlare insieme a voi invece del vostro rapporto quasi quotidiano, diciamo così, con la sanità, problemi di servizi e quant'altro. 331-621-4013 sono i numeri per i Telegram e per gli SMS. Diretta @popolarenetwork.it è invece l'indirizzo mail. Tra qualche minuto potete anche chiamarci allo 0233 001 001. Iniziate però a mandarmi, lo state facendo, i vostri SMS. Tra poco parliamo anche con un ospite, una voce nota a Radio Popolare, di questi possibili cambiamenti. A tra poco.
things been. 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
Sono le 29 minuti, questo è John Baez, Diamonds and Rust, che ci accompagna all'ultima parte di questa ora di punta in cui parliamo anche insieme a voi di sanità. Allora, le ultime dichiarazioni proprio di poco fa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembrano allontanare l'orizzonte temporale di questa riforma che era stata annunciata dal Ministro Roberto Speranza in vista della prossima manovra e del prossimo documento economico e finanziario, con delle novità, delle modifiche anche abbastanza pesanti per quanto riguarda appunto il settore sanitario. Tra tutte, l'addio, la cancellazione del super ticket e un riordino, diciamo così, dei ticket ordinari che, secondo le intenzioni del ministro Roberto Speranza, andrebbe a colpire i redditi più alti. Adesso andiamo a capire un po', anche se con un orizzonte temporale un po' più lungo, appunto, viste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in che direzione si sta andando, in che direzione bisognerebbe andare per una maggiore equità tra utenti e quindi tra pazienti del Servizio Sanitario Nazionale, del settore sanitario in generale. Lo facciamo intanto col nostro ospite, che è Vittorio Agnoletto. Benvenuto, Vittorio.
Buonasera a tutti.
Vittorio Agnoletto, medico, conduttore della trasmissione 37.2, che torna in onda per la seconda puntata di questa nuova stagione domani mattina a partire dalle 10.35 circa. Allora, Vittorio, appunto, dicevo che le parole di Giuseppe Conte hanno allontanato, almeno per il breve periodo, questo intervento annunciato da Roberto Speranza sul ticket. Sta di fatto che è in vista, anche se in tempi più lunghi. Cosa ha detto il ministro in un riordino più generale del settore sanitario? Dice: noi aboliremo il super ticket, e dall'altro invece per i ticket ordinari, non tutti, perché non si vanno a toccare quelli sui farmaci, ma andrebbero a toccare quello sulle prestazioni specialistiche, ci sarebbe un riordino di questi ticket che porterebbero a pagare in base al reddito sostanzialmente, e ci sarebbe pure una soglia massima economica oltre la quale poi non si pagano più questi ticket. Letta così sembra cosa buona e giusta, ossia chi più ha più paga, ma ci sono ci sono delle ombre in questa visione della sanità. Andiamo a vederle, quali sono i problemi nell'imboccare una strada del genere.
Sì, volentieri. Cominciamo con ricordare quali sono state le dichiarazioni di Speranza appena è stato nominato ministro. Lui ha puntato subito su due questioni. Primo, sono per un servizio sanitario universale, quindi che arriva a tutti e che rende disponibili per tutti in modo uguale terapie e diagnostiche. Seconda dichiarazione, più concreta, sono per abolire il super ticket. Le due cose sono strettamente collegate. Quanto invece è uscito oggi è un po' diverso. Non si parla più di abolizione del super ticket, ma si parla di una rimodulazione di questo ticket in relazione alle fasce di reddito. Allora, dobbiamo capire bene che cosa questo significa. Perché se diciamo, significa una cosa molto semplice, che chi più ha più paga per accedere alla sanità, io dico è giustissimo, ma in un sistema universalistico questo c'è già, cioè nel senso che la sanità deve essere pagata dalle tasse di tutti i cittadini e le tasse dei cittadini devono essere progressive, quindi okay, chi più ha più paga nelle tasse, e poi però l'accesso al servizio sanitario deve essere libero per tutti. Uno mi può dire, sì, però ci sono gli evasori. Attenzione, perché se ci sono gli evasori, ci saranno gli evasori anche quando si tratterà di andare a stabilire le diverse fasce da pagare per il ticket.
Quindi tradotto, prego. Vittorio, scusami, Quindi tu stai dicendo, se io lavoratore dipendente pago le tasse eccetera, ho un certo reddito, pagherò tot. Se io sono un evasore, anche in uno scaglionamento del ticket, avendo evaso le tasse, il mio reddito denunciato risulterà minore, quindi pagherò meno anche per queste visite specialistiche il ticket.
Perfetto, questo è un punto, però l'altro punto è, se io sono un lavoratore dipendente o sono un libero professionista e ho già pagato, come dovrebbe essere, le tasse in modo progressivo e quindi con le mie tasse ho già contribuito a pagare il Servizio Sanitario Nazionale, non c'è assolutamente motivo che io poi paghi dopo un'altra volta il ticket. Cioè, precisiamo, non è che se non c'è il ticket la sanità è gratuita, la sanità viene pagata dalle nostre tasse, si è pagata prima, allora non c'è motivo che ci sia il ticket. Poi c'è un altro aspetto molto importante, forse nascosto, però dobbiamo ragionarci bene. Se si va a una sanità dove si comincia con l'accesso alle visite, poi si passerà alla diagnostica, poi si passerà ai farmaci, stabilendo le fasce, una delle conseguenze che si è verificata in tutti i paesi occidentali che hanno adottato questo sistema è che poi tutta la sanità si struttura in fasce e quindi anche il livello e la qualità di assistenza dipenderà da chi più paga, le liste di attesa dipenderanno da chi più paga. Ecco che invece la difesa di un servizio sanitario universale è un altro discorso, libero accesso a tutti ad uguali condizioni, l'unico criterio è la gravità della patologia perché la sanità è stata pagata prima, quindi bisogna stare molto attento su questo. C'è poi un altro aspetto che è stato ripreso da alcuni giornali stamattina dicendo verrà riorganizzata anche l'esenzione legata per esempio all'invalidità. Ecco, io non vorrei che si andassero a stabilire le fasce anche sull'invalidità civile, perché poi noi lì parliamo di persone che molte volte non sono assolutamente autosufficienti, non sempre sono a carico delle famiglie, a queste deve essere comunque garantita un'autonomia. E torniamo sempre al principio precedente.
Senti Vittorio, c'era nella prima parte di questa trasmissione, abbiamo già toccato questo tema insieme ad Albarosa Raimondi, un altro punto di criticità che sottolineava era questo. Ossia che già adesso strutture private fanno pagare poco più di quello che si pagherebbe, che si paga nel pubblico. Con questo scaglionamento dei ticket il rischio è che diventi più costoso andare nel pubblico e che quindi ci sia un ulteriore passaggio al privato.
È esattamente quello che dicevo, la strategia del privato è molto semplice, si tengono dei prezzi bassi per le visite più semplici e per la diagnostica di primo livello, quella più semplice. In questo modo il cittadino dice, beh vabbè, io pago uguale, pago poco più, qualche volta anche un paio di euro in meno del Servizio Sanitario Nazionale del ticket, vado a fare l'esame al privato. Cosa consegue? Che però se poi si trova una patologia e bisogna fare dell'approfondimento, ormai quel cittadino è andato dal privato e quindi continuerà poi il suo percorso nel privato, perché se deve passare al pubblico deve rifare tutto il percorso dall'inizio, tornare dal medico di famiglia che gli deve prenotare la visita e via dicendo. Quindi è una strategia utilizzata dal privato per richiamare la gente all'interno delle proprie strutture. Allora, la competitività del Servizio Sanitario Nazionale si basa anche sull'assenza di ticket o comunque ticket bassissimi, perché ripeto, l'abbiamo pagato tutti prima. Allora diventa competitivo col privato. Ma se noi lasciamo il ticket mandiamo parecchia gente comunque verso il privato attraverso quel meccanismo che dicevo, rimangono i poveracci nel Servizio Sanitario Nazionale che ovviamente subirà poi una caduta anche di qualità, a cominciare dalla fuga dei professionisti poi verso il privato.
Vittorio, invito intanto gli ascoltatori a chiamarci allo 0233 001 001 perché ho voluto aprire i microfoni per capire insieme a loro quali sono, al di là di queste proposte poi un po' frenate eccetera, ma quali sono i problemi che quotidianamente affrontano quando si interfacciano col sistema sanitario, e sono temi che in 37.2 si toccano quotidianamente anche in quel caso, e ti dico, c'è già scritto, c'è un ritorno fortissimo, non so che problema ci sia col telefono. Mi senti Vittorio?
Adesso c'è ancora?
No, a posto. E ti dicevo, Luisa ad esempio ha scritto e dice: in Lombardia, o almeno a Milano, il problema sono i tempi d'attesa assurdi. E dice: io ho una pensione decente e spesso ho dovuto utilizzare il privato, non perché costi poco più del ticket, ma perché è veloce. Quindi forse bisognerebbe andare ad agire sulle liste d'attesa prima di tutto.
Beh, le liste d'attesa sono il punto fondamentale. Ogni giorno, ma veramente non è una battuta, ogni giorno io ricevo telefonate, sms, mail di gente che protesta perché non riesce a fissare le liste. Guardate, parliamo di un esempio. Stamattina è arrivata la mail di 37.2, una persona che deve fissare una visita di dermatologia in Via Pace. Mi hanno detto che si può telefonare unicamente il primo giorno del mese. Ha chiamato il 1° ottobre per fissare la visita alle 8 di mattina. Gliel'hanno fissata con riserva, l'hanno chiamata 3 minuti dopo per dire che la sua visita era cancellata, che doveva riprovare il 1° novembre. Quando l'hanno richiamata erano le 8:05. Allora è evidente che c'è qualcosa che non funziona, è evidente che le liste d'attesa sono spropositate, i posti tenuti disponibili per gli ambulatori pubblici sono pochissimi e in questo modo si spinge la gente ad andare verso il privato. Allora questa è una delle questioni che sono le liste d'attesa. L'altra vicenda è l'accesso ai farmaci. Questa è un'altra mail arrivata sempre a 37.2, questa 2 giorni fa. Una persona che ha una maculopatia esudativa per cui ha necessità di avere un determinato farmaco, in quel caso era seguita dall'ospedale di Busto. Ci sono 2 farmaci, uno che costa poco, che è stato riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, l'altro che costa molto, hanno gli stessi effetti prodotti dalle stesse aziende che hanno fatto tutta una lobby di mercato, una storia grossa che ha coinvolto, diciamo, non solo l'Italia, l'Europa e tutto il mondo. Benissimo, da Busto gli hanno detto: noi il farmaco che costa molto non lo possiamo dare perché i prezzi sono troppo alti e lo Stato stanzia molto meno soldi per avere quel farmaco costoso, in qualche modo gli hanno fatto capire che si deve arrangiare.
Allora
la domanda è: perché non viene dato il farmaco che costa meno? Quali sono gli interessi della farmaceutica rispetto al nostro Servizio Sanitario Nazionale? Ecco, 2 esempi semplicissimi.
Un altro problema che arriva in un sms al 3316214013 è Anita che scrive: un problema che immagino toccherete a 37.2, non so se domani o sicuramente nelle prossime puntate, quella della carenza dei medici di base. Sempre da annunci di Roberto Speranza, ha detto che nei prossimi giorni ci sarà un tavolo tra il Ministero e le regioni che partiranno dall'emergenza della carenza dei medici. Ci scrive Anita: ieri, dopo alcuni mesi che non andavo dal medico di base, ho scoperto che è andato in pensione e sono rimasta senza questo servizio in un momento in cui ho un'urgenza. Domani dovrò recarmi all'ufficio ATS per scegliere il medico e dice: tutti i medici della mia zona sono ormai completi.
Sì, questa è una questione diffusissima in tutte le regioni, Lombardia compresa. I medici che vanno in pensione non sono sostituiti. È stata cambiata la regola per fare il medico di base, adesso devi fare dei corsi che durano degli anni e quindi i posti sono scoperti. Allora che cosa fa lo Stato? Aumenta il numero massimo di pazienti, di cittadini che un medico può seguire. Il limite era 1.500, diventano 1.800. In questa condizione ovviamente il servizio fornito dal medico di base è destinato per forza a peggiorare. Allora, qui c'è un problema enorme, che è quello, uno, di rivedere il percorso attraverso il quale uno diventa medico di medicina generale, perché questa è la definizione precisa di quello che noi chiamiamo medico di base. Secondo, superare la questione del numero chiuso nella facoltà di medicina e soprattutto superare il numero chiuso nelle specialità, che sono state il vero collo d'imbuto che sta bloccando completamente la situazione. Non dimentichiamo che il governo precedente, attraverso Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, voleva addirittura cancellare il medico di base, dicendo la persona va direttamente dallo specialista oppure guarda dove deve andare e a chi deve rivolgersi su internet. Beh, questa è la follia, tanto vale allora abolire la medicina.
Vittorio, grazie mille. Ascoltatori ed ascoltatrici ti potranno riascoltare a partire da domani mattina, tutti i giovedì alle 10.35 con 37.2. Io prendo qualche telefonata per sentire le storie dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, dei loro problemi con la sanità. Grazie, buona serata, a domani.
Buona serata a tutti.
E allora prendo qualche telefonata adesso, voglio sentire un po' i vostri racconti, i vostri rapporti con la sanità. Pronto?
Ciao, sono Mauro.
Ciao Mauro.
Intanto
scusa, lombardo, perché sai che poi c'è il sistema sanitario regionale, per capire un po', e ci sono differenze. Sei lombardo?
Sì,
la tua, sì, le tue esperienze?
Io mi è stata riconosciuta una patologia 7 anni fa più o meno, e quindi adesso da 7 anni devo andare al Niguarda più o meno ogni 40 giorni, ogni mese e mezzo, qualcosa del genere. E le mie esperienze sono state abbastanza pessime, perché mi sono state riconosciute 2 invalidità, però quando pago lo sportello, quella che dove vado a pagare, non mi può dire quale delle due devo associare all'esame che devo fare per pagare meno. Quindi delle volte pago 60 euro, altre volte pago 6 euro, per lo stesso esame, identico, che la, quello dello sportello dice che non può dirmi qual è l'esenzione corretta da mettere sulla prescrizione. Inoltre, il mese scorso ho proprio prenotato una visita dermatologica, come è successo a Dagnoletto, e a differenza di questa persona qua, al numero verde mi avevano prenotato una visita per 5 giorni dopo. Mi hanno richiamato il giorno dopo, anticipandomela, però ad Arese, spostandola quindi da Milano.
Certo.
Nonostante in teoria il numero verde è solo per Milano.
Mm-hmm.
Successivamente io sono stato male, quindi sono dovuto andare in ospedale e non mi serviva più quindi la visita dermatologica. Ho chiamato per annullare e quando mi hanno dato l'appuntamento, il mio appuntamento era 2 giorni dopo quando me l'hanno dato. Per disdire devi disdire 3 giorni prima. Ok, quindi io non potevo in nessun modo disdire, nonostante fossero stati loro a proporre quell'appuntamento, mentre il mio originale era di 5 giorni dopo, quindi avrei potuto disdirlo.
E quindi
le ragazze al telefono non sanno come comportarsi in realtà, perché appunto come diceva lui, chiama alle 8 del mattino e alle 8 e 5 ti richiamano dicendo che non c'è più posto, non ha senso sta cosa, cioè, non lo sanno neanche loro cosa stanno facendo, credo. Quindi mi sono trovato decisamente male negli ultimi anni, che ho dovuto avere un contatto costante con la sanità lombarda.
Immagino.
Milanese anche.
Ti ringrazio, ciao, buona serata. Grazie, ciao. Prendo ancora una telefonata. Di qui no, non ha aspettato l'ascoltatore o l'ascoltatrice. 0233 001 001, se volete telefonare. Abbiamo ancora qualche minuto. Qui è un ascoltatore o un'ascoltatrice, non si firma, e dice: gastroscopia prenotata in agosto, risultato 15 ottobre 2020, quindi un anno abbondante dopo. Il centralino di Regione Lombardia non copre tutti gli ospedali, per cui fissa appuntamenti solo in alcuni e devi informarti poi presso altri ospedali. Pronto?
Sono io.
Sei tu, ciao, come ti chiami?
Ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Ve ne racconto un'altra sulla questione dei medici di base.
Sì.
I ragazzi che si iscrivono alla specialità di medico di base ricevono solo 800 euro al mese anziché 1000 qualcosa che prendono le altre specialità, e va bene perché siccome un po' sono stati saccheggiati si vede che non ci sono più soldi, ma hanno il divieto categorico da queste teste di rapa di fare qualunque attività che potrebbero fare perché sono laureati in medicina, pena la possibile radiazione dall'albo. Quindi il messaggio è: fate solo in nero.
È chiaro.
Ma ti pare possibile?
Beh.
Poi uno che cosa sceglie? Sceglie di fare il medico di base per vivere sotto i ponti per 3 anni o va a fare qualche cos'altro?
Ovvio.
Sono pazzi e nessuno lo dice. Pazzi da legare.
Chiarissimo. Ti ringrazio. Ciao. Leggo 2 sms. Renato dice: ma per curarsi col sistema sanitario nazionale, con le liste assurde, se non paghi aspetti anche un anno, cosa succede? I poveri devono morire. E invece un'altra, Elena, dice: maculopatia esudativa, la vista cala di settimana in settimana, iniezioni da fare urgentemente, col sistema sanitario nazionale 3 mesi di attesa, fatta privatamente invece 2200 euro. Che dire, che dire, che sei soldi e ti curi. Grazie a tutti per aver partecipato a questa puntata dell'Ora di Punta, che vi dà appuntamento a domani alle 18:30 puntuali.